Vi ricordo che, o meglio, per chi non lo sa, il Ministero della Giustizia per la prima volta nella sua storia è titolare di un fondo, in quanto organismo intermedio dei fondi strutturali, si chiama Pound Governance, insomma una cifra nell'arco di 7 anni di poco superiore a 100 milioni di euro per investimenti che realizzerà prevalentemente nell'ambito informatico digitale. Però dietro questi interventi apparentemente informatici in realtà ci sta una serie di idee guida forti, e ben due progetti riguardano i temi che il dottor Mignone ci ha portato ad esempio, ovviamente, perché ha usato il suo intervento per raccontarci cosa nel mondo del privato si sta arrivando a fare. In particolar modo, un progetto del Ministero della Giustizia riguarda la diffusione su tutto il territorio nazionale di sistemi di videoconferenza sicuri per ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, dei cittadini, per accedere alla giustizia penale e civile, e quindi si prevede anche una serie di interventi evidentemente di carattere normativo. E il secondo è la realizzazione dei cosiddetti sportelli di prossimità, e cioè sportelli che restituiscano una capillarità e una diffusione a livello nazionale di centri di servizio sulla giustizia, ricordandoci che la giustizia, soprattutto quella civile, non è solo contenzioso, ma è anche tantissima volontaria giurisdizione, cioè procedimenti di natura giuridica amministrativa, giudiziaria amministrativa, che riguardano direttamente il rapporto fra cittadino, a volte mediato dall'avvocato, a volte no, e il magistrato. Spesso si tratta di cittadini, fra l'altro, con una serie di problematiche specifiche. Ora, come per tutte le pubbliche amministrazioni italiane, anche la giustizia ha dovuto ridurre il suo perimetro territoriale e ha chiuso uffici giudiziari e ha chiuso centinaia di uffici di giudici di pace. Però se andate a guardarvi il Pound Governance del Ministero della Giustizia, vedete che in realtà sta lavorando per recuperare al territorio, ovvero una vicinanza con il territorio. Noi viviamo in uno dei territori, dice Fabrizio Barca, più rugosi del mondo, cioè con le caratteristiche di dislivelli di altitudini più alte del mondo, il che vuol dire più difficili da raggiungere, cioè più onerosi da raggiungere per un cittadino per poter accedere ai servizi della giustizia in luoghi più prossimi a dove vive. Quindi in realtà il tema della ridondanza e dell'investimento su strumenti che superino questi costi, che sono reali e direttamente sostenuti dai cittadini, è un tema sul quale lo stesso Ministero si è messo in gioco e ha deciso di destinare una parte non irrilevante di risorse per il futuro, conscio del fatto che 27 distretti di corte d'appello e 100 e passa tribunali non sono una risposta adeguata dal punto di vista strutturale alla domanda di giustizia in Italia. Ok, io ora introdurrei l'altra faccia della medaglia, dello specchio del convegno, invitando l'avvocato Isabella Maria Stoppani, avvocato amministrativista del Foro di Roma, immagino sperimentatrice del... No. Però esperta del processo telematico, amministrativo telematico, questa soluzione di government che ha il vantaggio di nascere facendo tesoro e prendendo spunto dai successi e dagli insuccessi, dalle trappole, dagli errori e dalle cose ben riuscite del processo civile telematico. Quindi lascio a lei la parola per introdurci al tema. Grazie.
Grazie intanto per l'invito. Non sono una sperimentatrice, nel senso che, vista l'età, la diffidenza nei confronti dell'utilizzo di questi strumenti è sicuramente maggiore che non quella dei giovani colleghi. Tant'è che ringrazio esplicitamente appunto un giovane collega che è Giulio Pascali, che mi ha dato una mano a capire qualcosa di più di questo nuovo strumento. Intanto, per chi non è un avvocato amministrativista, vorrei chiarire qual è l'attuale sistema. Oggi noi abbiamo da alcuni anni l'obbligo di un doppio deposito per quanto riguarda qualunque tipo di documento, dall'iscrizione al ruolo e così via. Tant'è che noi dobbiamo depositare in cartaceo tutto, quindi comprese in Consiglio di Stato 7 copie eccetera eccetera, e anche inviare a mezzo PEC dopo aver ottenuto un numero di protocollo che si ha a seguito del deposito cartaceo in PEC tutto quanto al sito della giustizia amministrativa, ai differenti indirizzi attribuiti come PEC alle sezioni. Sistema, devo dire, particolarmente pesante e faticoso, perché immaginate, anche da un punto di vista economico, insomma, si raddoppia tutto. Con il decreto presente al Consiglio dei Ministri 40 di quest'anno, del 16 febbraio, è stato approvato il SIGA, che è il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, che fa, diciamo, il pari più o meno con quello che è il SICID, cioè il Sistema Informativo del Contenzioso Civile Distrettuale. È vero che si è fatto tesoro, io penso, dell'esperienza del processo civile telematico e anche da un certo punto di vista delle sue criticità. Io ripeto, non ho fatto sperimentazione e mi hanno detto i colleghi che forse la sperimentazione è durata troppo poco, perché è già cessata il 23 maggio. Teniamo presente che dovrebbe partire a pieno regime il 1 luglio, e da questo punto di vista già si chiede da più parti che venga almeno autorizzato per un certo periodo ancora l'utilizzo dei due sistemi per evitare problemi. Posso comunque, perché è abbastanza divertente, citare una sentenza del TAR Campania, la 1063 del 2016, nella quale si è autorizzata una rimessione in termini, in quel caso particolare, di una notifica per pubblici proclami, ma è divertente la motivazione, perché dice che questo è stato consentito vista l'incertezza applicativa sul sistemi di diciamo tecnologie informatiche del processo amministrativo, in attesa dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Quindi tutto sommato possiamo avere una speranza, nel senso di dire che se dovessimo avere dei problemi per quanto riguarda l'applicazione del processo, quantomeno un atteggiamento di scusante, o comunque di possibilità di rimessione in termini o altro, di errore scusabile nell'applicazione, è già stata prevista in una sentenza di un giudice amministrativo. Io so che poi parlerà la consigliera Ines Pisano, che è la responsabile, una delle responsabili insieme alla presidente Anna Leoni della giustizia amministrativa, consigliere di TAR, e quindi non vorrei troppo parlare di quelle che sono le caratteristiche, proprio da un lato tecniche, ma anche soprattutto come viene visto dall'altro lato. Vorrei solo mettere in evidenza alcuni dati positivi rispetto, nel confronto fra il processo amministrativo telematico, almeno in fieri, perché ovviamente non l'abbiamo ancora sperimentato in maniera obbligatoria, anche perché quello che volevo dire, la sperimentazione che è stata prevista attraverso il sito della giustizia amministrativa o altro, era tutta, fra virgolette, fasulla, nel senso che non si parlava di atti reali, quindi non abbiamo potuto vedere che cosa succede. Lo vedremo dal 1 luglio. Diciamo che però sin da adesso si può dire che c'è intanto una grande differenza, che è quella a favore del processo amministrativo telematico, della maggiore attenzione alla sicurezza dei dati, nel senso che già nelle regole tecniche del decreto presente al Consiglio dei Ministri si parla esplicitamente e si rinvia al rispetto delle norme del codice di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale. Ci sono proprio gli articoli, se non ricordo male, 8 e 9 dell'allegato 1 al decreto, che fanno riferimento agli articoli dei due codici che devono essere rispettati nell'applicazione del processo amministrativo telematico. E da quello che mi dicono, però, ripeto, io non sono certo un'esperta di processo civile telematico, ancor meno che di quello amministrativo, effettivamente pare che non ci sia, da questo punto di vista, una previsione normativa per quanto riguarda il processo civile. L'altra differenza, e sicuramente altro aspetto molto interessante, è quello che in caso di problema nell'invio attraverso il modello, il modulo che assomiglia molto poi in realtà ai moduli che sono stati previsti per il processo amministrativo telematico assomigliano molto al famoso modulo di invio in PEC che viene utilizzato attualmente nella forma di invio tramite PEC agli indirizzi delle varie sezioni. C'è però previsto l'inserimento diretto, io dico inserimento dati, non mi piace l'upload, a dir la verità, comunque l'inserimento diretto da parte dell'avvocato nel sistema, cioè cosa che non è sicuramente prevista nel sistema del processo civile, nel quale solo il magistrato e il cancelliere può intervenire direttamente. L'avvocato, in caso in cui, e deve provarlo però, non sia riuscito o abbia dei problemi anche per quanto riguarda la pesantezza degli atti o altro, può inserire direttamente, seguendo le istruzioni che sono sul sito della giustizia amministrativa, nel sistema. Altra cosa estremamente positiva è l'obbligo di inviare alla PEC dell'avvocato entro 24 ore l'accertamento sull'avvenuta ricezione, con tutto quello che riguarda proprio non solo la ricezione, l'accettazione e la consegna come nel PCT, ma proprio una ricevuta fatta dall'ufficio. L'altra cosa che invece mi dicevano non particolarmente comprensibile è perché nel processo amministrativo telematico si possa utilizzare solamente per la firma digitale il sistema PADES e non quello CADES. Non credo di dover spiegare a voi, che lo saprete meglio di me, la differenza. Comunque si tratta di due sistemi di firma digitale: in un caso il documento viene compresso e nell'altro caso invece mantiene la stessa dimensione, e sinceramente non si capisce perché sia, mentre nel processo civile siano ammesse entrambe, nel processo amministrativo no. Io non credo di poter essere utile oltre quello che ho detto, mi sarebbe piaciuto però confrontarmi, quindi parlare dopo il consigliere Pisano, eventualmente se dovesse essere utile per la buona riuscita del convegno mi riservo poi di dire qualcosa in esito all'intervento della dottoressa Pisano. Grazie.
Sì, dottoressa.